Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Vanteri, santi tutti angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, oggi parlerò della... il titolo della conferenza è Pregare la Parola, pregare la Parola. Farò delle, più che altro delle annotazioni, no? Su pregare la parola. Cosa intendiamo per pregare la parola? Cosa intendo con il termine pregare la parola? Relazionarsi con la parola in un determinato modo e per una determinata finalità. Perché la parola io posso anche studiarla, posso leggerla per conoscerla, posso leggerla con più profondità per studiarla e posso pregare la parola, cioè posso relazionarmi in quella relazione viva e personale con il Dio vivo e vero attraverso la parola. Sono tre diversi tre diverse modalità con le quali io mi relaziono con la parola. E bisogna tenere presente perché una prima annotazione è che per pregare la parola devo innanzitutto conoscere la parola previamente. C'è un rapporto previo con la parola, perché si attui in quella parola, attraverso quella parola si realizza una relazione con il Dio vivo e vero, bisogna innanzitutto conoscerla. Quindi possiamo dire che l'aspetto di lettura e l'aspetto di studio della parola è una premessa alla preghiera. Quindi la preghiera sulla parola, con la parola, attraverso la parola, necessita di uno studio previo, di una conoscenza previa della parola. Il grande equivoco o inganno, illusione in cui molti vivono è quella di pensare di pregare la parola mentre stanno invece semplicemente studiandola, che è diverso da studiare a pregare, no? Allora innanzitutto dobbiamo centrare e capire che cosa è la preghiera, per cui dobbiamo riprendere il discorso di ieri, altrimenti si cadrà sempre in un equivoco di una parola strumentalizzata a studio e non a incontro con un volto. Allora, la preghiera è, come abbiamo detto ieri sera, è la mia relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Quindi si situa in un contesto preciso. Noi non stiamo parlando di preghiera buddista, non stiamo parlando di preghiera musulmana, né di preghiera ebraica, né di preghiera dell'uomo che non crede ma che si rivolge a un qualcuno che forse c'è. Allora, la prima annotazione che bisogna chiarire è che quando noi parliamo di preghiera, che senso preghiera? In quale contesto parliamo di preghiera? Qual è il palcoscenico di questa preghiera? L'orizzonte di questa preghiera? No. È situata, ha una sua situazione precisa, una sua localizzazione precisa, parliamo in astratto. Allora, se parliamo di preghiera cristiana, no, Parliamo di qualcosa di ben preciso, che ha un fondamento preciso, la preghiera cristiana. No? Il problema di spesso, come dicevo, è quello di pregare senza questo orizzonte, questo sfondo, questo terreno dove si situa la preghiera cristiana. Allora si fanno edifici di preghiere che poi sono necessariamente destinati a crollare perché non sono situati nell'orizzonte giusto, nel terreno giusto, sono edificazioni immaginarie e non reali. Ricordiamoci sempre, relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Allora, prima di tutto, la nostra preghiera si situa in un contesto di dono gratuito. Noi non raggiungiamo Dio con la nostra preghiera, come cercano i buddisti, come cercano quelli di altre religioni. La nostra preghiera non è il tentativo di raggiungere Dio. Questo tentativo è destinato al fallimento, perché Dio è irraggiungibile. Non può essere raggiunto da forze limitate umane. Se noi possiamo pregare perché Dio ci ha creati per questo, ci ha creati con la sua parola perché noi rispondessimo a Lui, entrassimo in una relazione viva e personale con Lui. Una relazione che non è una relazione, come dicevamo ieri, una relazione astratta o di particolare, quale può essere quella di persone interessate a qualcosa, come il calcio, come lo sport, come un interesse culturale. No, è una relazione qualificata dall'amore, una relazione d'amore. Quindi due annotazioni sono importanti. Primo, la mia preghiera non è raggiungere Dio, ma è una risposta a Dio che già mi raggiunge e mi ha raggiunto. No. Secondo, è una relazione, è inserita in una relazione di amore. Di amore. Se voi non tenete presente questo, non potete mai capire che cos'è la preghiera cristiana. E allora teniamo presente che noi possiamo pregare solo perché siamo stati creati per pregare, siamo stati poi noi incapacitati alla preghiera in seguito al peccato, ma è venuto qualcuno con la Q maiuscola che ci dona la possibilità di essere reinseriti in questo rapporto personale vivo d'amore con la Trinità. E quindi la preghiera è una grazia gratuita che riceviamo, è un invito, una proposta che il Signore ci fa in Cristo. Questo è da tenere presente. E la preghiera cristiana, io parlo sempre della preghiera cristiana, preghiera cristiana quindi implica un incontro con Cristo, un incontro salvifico con Cristo, un incontro di fede con Cristo, un incontro di grazia con Cristo. E se questo incontro di grazia, di fede con Cristo non c'è stato, significa che la mia sarà una preghiera, sì, però non è ancora la preghiera cristiana, la preghiera del cristiano, che è profeta, re e sacerdote in Cristo. Allora il problema è partire dal battesimo. Se non si parte dalla comprensione, l'assimilazione, l'esperienza del battesimo, tutto il resto di cui noi possiamo parlare, di qualunque ambito possiamo parlare, sono chiacchiere. Sono chiacchiere. Come ad esempio, io sono anni che lo dico, non adesso, ma ancora quando ero in fase di svolgimento, a che serve parlare della famiglia se non si ha la concezione di chi è il cristiano? Se noi stiamo parlando di famiglia cristiana e non sappiamo chi è il cristiano, ma queste sono tutte chiacchiere, tutte chiacchiere. Perché la famiglia cristiana si costituisce, si edifica su un progetto battesimale. Ora, su questo progetto battesimale, se questo disegno battesimale è non conosciuto, non compreso, non vissuto, non capito, tutto il resto va a farsi benedire. E allora si rischierà sempre di parlare degli argomenti cristiani, ma non con la linfa, non con l'ossatura cristiana, perché manca. Allora le parole saranno vuote e non produrranno frutto. E così la preghiera, se io non la innesto nella sua essenza cristiana, non potrò mai capire che cos'è e neanche viverla nella dimensione cristiana. Allora teniamo presente che noi siamo capacitati alla preghiera per grazia, per dono dello Spirito Santo. Nel battesimo siamo capacitati alla relazione viva e personale con il Dio vivo e vero attraverso il dono delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, senza le quali non è possibile pregare, non è possibile pregare. La mia preghiera cristiana è inserita, edificata, resa possibile dalla fede, dalla speranza e dalla carità, che realizzano in me una partecipazione d'unione al Cristo. La fede, la speranza, la carità sono modalità di partecipazione alla persona del Cristo, nel quale sono stato inserito nel battesimo. Nel battesimo sono stato inserito in Cristo. Il mio io, dice Benedetto XVI, è stato preso e messo in un io più grande, che è quello del corpo mistico di Cristo. E la fede, allora, che cos'è? La fede è la mia partecipazione alla conoscenza che il Figlio ha del Padre e del mondo. Non posso staccare la mia fede dal Cristo. La mia fede mi dice qualcosa di Cristo. Cristo mi dona qualcosa. Che cosa mi dona? Mi dona la sua conoscenza del Padre. E delle cose. Ti ricordate quando lui dirà: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose, ma le hai rivelate ai piccoli, no? Esultava. Questa conoscenza del Padre e del mondo che ha Cristo me la comunica nella fede. E la fede quindi è un dono che mi rende partecipe della conoscenza del Cristo. Ma come tutti i doni che Dio fa all'uomo, sono doni che implicano la mia corrispondenza. Non è magia. Abracadabra, adesso tu partecipi alla conoscenza di Cristo, poi e sei fatto. Fatta la cresima, fatto questo. No, sono germi di grazia che devono crescere, devono maturare secondo la natura umana, che è una natura che si evolve dinamicamente, maturando nel tempo, e quindi il battesimo prevede di per sé la maturazione attraverso l'esperienza della vita, e così anche tutti i sacramenti, anche il matrimonio prevede una maturazione nella crescita dell'amore degli sposi. Così il sacerdozio, non è che il fatto il sacerdote del novello è perfetto già, no, deve maturare, deve crescere, perché tutti i doni di Dio sono gradualmente, sono sempre in sinergia con l'uomo, che è un essere che si fa crescendo, diviene maturando, no? E allora ecco questa fede che io devo esercitare, sono virtù. Qual è la differenza tra le virtù? Le virtù sono donate dallo Spirito Santo, no? Ma si distinguono dai doni dello Spirito Santo. Qual è la differenza tra virtù teologali e doni dello Spirito Santo? Entrambi, sia virtù che i doni, sono donati dallo Spirito Santo. Ma le virtù, cioè sono capacità operative, di cui io sono protagonista. Cioè il Signore dà a me la capacità di credere. Cosa significa? Che la fede ha due aspetti importanti. Da una parte dono, dall'altra parte accoglienza del dono. Quindi da una parte c'è questo aspetto di Dio che mi dona, dall'altra c'è un aspetto che oggi non viene quasi mai ricordato, perché oggi siamo nell'epoca dell'emotività, del sentimento, più che del sentimento, dell'emotività. Vedete che quando crolla una casa, quando muore qualcuno, vanno vicino alla madre e dice: che cosa ha provato lei? Ma così pazzi siamo, sciocchi, no? E qual è questo aspetto fondamentale della nostra fede? È la decisione. Io devo decidere di accogliere il dono della fede. E la decisione è un atto della mia volontà, che ha un oggetto ben preciso. Non è io credo oggi, domani no, ah, mi va, a questo sì padre, darò quest'altro no. Io credo nella confessione, però io credo nell'Eucaristia, ma non credo nella confessione. Ma qui siamo proprio nel pensiero debole che sfalsa tutto. Ma io oggi purtroppo quasi nessuno c'è più il coraggio di dire: le porte della Chiesa sono fatte per essere sempre aperte, per entrare e per uscire. Se tu non ci credi, non hai diritto a stare in Chiesa. Cioè, la fede è qualcosa di concreto. Sì, tu puoi metterti in un angolino aspettando che ti venga la fede, ma non puoi pretendere i sacramenti senza fede. Ma che senso ha? È solo di questo uomo di oggi che Lutero a un certo punto non ci ha creduto e se n'è andato, ha fondato un'altra chiesa. Ecco, allora se io Armando non ci credo a questo, me ne esco, mi formo la chiesa armandina, no? Questa è la logica. No, l'uomo di oggi vive senza logica. Allora, non credo nella confessione, però credo nell'Eucaristia. Ma che senso ha? Perché è la Chiesa che ti invita a credere. E la fede ha un contenuto. Oggi si guarda solamente all'aspetto di adesione emotiva, non adesione della volontà, perché la volontà accoglie per decisione e ha un oggetto questa decisione. Il sentimento non ha. Sentite, ah, questo momento io mi sento, ah, domani non mi sento. No. Quindi, se noi non recuperiamo l'aspetto decisionale della fede, siamo incapaci di instaurare una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Incapaci. Perché il Signore mi si propone a me, attraverso la Chiesa, come diceva. Agostino diceva: non crederei al Vangelo se non fosse che per la Chiesa che me lo propone. In fin dei conti, alla fine, dal punto di vista pratico, il mio atto di fede è credere nella Chiesa. È in quello che la Chiesa mi propone a credere, come diciamo nell'atto di fede, no? E questa fede, quindi, non è solo un aspetto di adesione che può essere stravolto emotivamente, nel senso di dire: beh, io sì, adesso mi sento, domani non mi sento. No, l'aspetto di adesione è decisionale, primo. Ma l'aspetto ha un oggetto, la decisione ha un oggetto. Qual è l'oggetto della nostra fede? La mia fede ha un contenuto. E la Chiesa ha voluto che questo contenuto fosse sintetizzato, fosse proprio fatto a tipo di super concentrato, e ogni domenica il cristiano lo deve ripetere nella messa. Perché la fede è un contenuto. Credo in Dio Padre Creatore, credo nel Figlio Redentore, credo che Lui è vero Dio e vero uomo, credo che è morto per me, credo che è risorto per me, credo che mi ha dato lo Spirito Santo, credo che c'è la vita eterna. Tutte queste cose, c'è un contenuto che il cristiano dovrebbe conoscere. Ora, nel credo che noi facciamo la messa domenicana, c'è una sintesi. Ma il cristiano maturo non si accontenta della sintesi o di un catechismo di bambini della prima elementare, come una volta c'erano, chi è Dio, quell'altro. Sì, anche quello serve, serve per avere punti di riferimento, ma un cristiano adulto non si accontenta di questo. Un cristiano adulto approfondisce la sua fede, perché essendo la fede lasciata, essendo la fede una virtù, richiede da parte mia una corrispondenza secondo il mio livello culturale, secondo il mio livello di maturità umana. E noi vediamo spesso persone con una maturità umana eccelsa, no? Conoscono tutto di qua, ingegnere, e il catechismo cristiano, il catechismo della prima elementare, c'è qualcosa che non va, no? C'è qualcosa che non va. E allora, tornando al discorso della fede, la fede è la mia capacitazione a conoscere nella verità Dio, come mio padre. La speranza mi comunica, quindi la fede mi comunica la partecipazione alla conoscenza che il figlio ha del padre. Possiamo dire che la speranza, in quanto è l'aspetto fiduciale della fede, la speranza mi comunica i sentimenti del figlio, il sentire del figlio. E guardate bene, questi sentimenti del figlio sono fondati nella fede. Sono fondati nella fede. Qual è la cosa più paradossale che noi viviamo o possiamo vivere nell'ambito della fede cristiana? Una fede che mi dice che Dio è mio padre, Dio, guardate bene, Dio, il creatore, l'onnipotente, è mio padre. C'è una relazione di affetto, di amore con Lui che è inserita in questa relazione. E mi dice la mia fede che il figlio è morto per me, sofferto per me in quel modo, da Dio ha svuotato se stesso e si è fatto uomo per me. La mia fede mi dice che lo Spirito Santo mi unisce al Padre e al Figlio, e tutto questo dato di fede che io dico di credere non produce affetti in me. Non sento niente, cioè, ma mi dice niente. Allora, se un dato di fede così grande non produce affetti in me, cosa significa? È un segno. È l'aridità spirituale del tunnel della notte oscura di Giovanni della Croce? Non ci credo proprio. Non è quello. Se un dato di fede così grande non produce affetti in me, significa semplicemente che questa fede non c'è. Non so se io riesco a farmi capire. Perché non è possibile credere che Dio è mio padre e non avere nessun senso di affetto per Dio, di ringraziamento, di lode per Lui. Non è possibile pensare che Dio si fa uomo per me, muore in croce per me e io non ho nessun affetto, nessuna emozione, nessuna cosa. Non è possibile. Diceva San Tommaso d'Aquino, in riferimento a coloro che fanno la Santa Comunione e dicono di essere aridi. Dicono di essere aridi, perché poi c'è tutto un discorso sull'affettività spirituale che adesso ve lo risparmio, no? E Sant'Agostino e Santo Tommaso dice: non è possibile. Certo, possono essere privati di quei gusti, di quelle dolcezze che ha avuto ad esempio Santa Caterina da Genova, che non le voleva, non voleva quelle cose. E più il Signore gli le dava, più diceva: Signore, io non voglio queste dolcezze, voglio te, non voglio tutte queste. cioè possono essere privati di queste. Ma dice San Tommaso, se tu stai credendo che quel pezzo di pane è portatore della presenza del Dio incarnato d'amore per te, come fai a non sentire niente? Non è possibile. Allora che cos'è che manca a noi? Manca la solidità della fede. Manca la solidità della fede. E la carità che cos'è? Se la fede è la partecipazione alla conoscenza di Cristo, la speranza al sentire del Figlio verso il Padre e verso i fratelli, perché nel suo sentirsi figlio, poiché si è fatto uomo, sente tutti gli altri come fratelli, la carità è, anche qui c'è da correggere una impostazione da noi fatta per secoli. La carità è amare come Cristo. No, ci siamo sempre sentiti dire questo. Amare come Cristo è una partenza sbagliata. La carità non è amare come Cristo. La carità è prima di tutto sentire l'amore del Padre come l'ha sentito Cristo. Sentire nel senso di fede, di ricevere l'amore del Padre come l'ha ricevuto Cristo. Perché se tu non ricevi l'amore del Padre non puoi amare nessuno come Cristo. Allora diventa volontarismo, impegno. Io mi sforzo di essere amare come Cristo. Sì, e poi creiamo suore acide, preti bisbetici, persone scontrose, no? Perché manca l'esperienza dell'amore del Padre. E allora è da questa teologalità viva che nasce poi l'incontro di preghiera attraverso la parola. Se manca questo, manca gli strumenti, manca il terreno basilare per un incontro con la parola. Allora, che cosa fare per incontrarsi, per pregare la parola? Per pregare la parola. Prima di tutto, pregare la parola significa, ricordiamoci, entrare in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero attraverso la parola. Questo vuol dire, no? La parola diventa strumento di questo incontro in cui Dio mi parla attraverso la parola. Parla a me attraverso la parola. Allora, cosa fare se io voglio veramente entrare in una relazione viva attraverso la parola? Prima di tutto, la cosa, quello che io vi dico adesso, le annotazioni che io vi faccio, sono riferite a un incontro prolungato con la parola, un incontro di almeno mezz'ora, un'ora con la parola. No. Sono annotazioni che servono per gestire un tempo prolungato di preghiera con la parola. No. E allora, se io c'è una preparazione remota all'incontro con la parola, che è la conoscenza della Sacra Scrittura, la lettura della Sacra Scrittura. Questo mi prepara, no? Mi prepara la. E poi c'è anche quello che mi prepara lo studio della Sacra Scrittura. Ci sono tanti sussidi sulla Bibbia, sui Vangeli, conoscere sempre gli usi e i costumi ai tempi del Signore, ai tempi biblici, conoscere la storia, gli eventi storici, perché è un libro che la Sacra Scrittura è la storia di Dio che entra nella storia degli uomini e diventa storia di salvezza. Allora tutto questo fa parte di un aiuto, strumenti di aiuto perché quella parola parli a me più profondamente. E quindi il tempo che noi diamo allo studio della parola è un tempo molto prezioso, molto utile, che poi avrà i suoi influssi, i suoi effetti, la sua fecondità nella mia orazione sulla parola. E quindi questa preparazione remota, che è lo studio, la conoscenza della Sacra Scrittura, e poi c'è, ecco, la preparazione prossima, la preparazione immediata, che è ravvivare in me fede, speranza e carità. Ravvivarmi perché sto entrando con consapevolezza d'amore in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. E la mia motivazione, ciò che mi deve spingere a pregare, è incontrarmi con Lui. Le altre motivazioni sono insufficienti. Entrare in la preparazione immediata alla preghiera e ravvivarmi nella fede, nella speranza e nella carità, perché non c'è tutto in una relazione. E in questo la Chiesa ci è maestra con la liturgia, che a ogni celebrazione liturgica, la Chiesa a ogni celebrazione premette che cosa? Un atto penitenziale. Perché premette un atto penitenziale? Perché se l'amore non c'è, se c'è stato un blocco all'amore, se c'è stata una rottura del circuito d'amore, deve essere reintegrato. Perché non ha senso una liturgia senza che le persone siano reintegrate nel circuito d'amore. Almeno nel desiderio. Ci possono essere ostacoli grossi al mio circuito d'amore, pesanti peccati di cui io non riesco a liberarmi, almeno nel desiderio, chiedere al Signore questa liberazione, perché si possa fare almeno un incontro con Lui in un amore almeno che è spinto dal desiderio. Non ho, tra virgolette, la santità che ci vuole, però il desiderio di essere santo. Allora questo è sufficiente per ristaurare un dialogo d'amore con il Signore. E allora, ecco, dare il primo spazio della preghiera a questo ravvivare in me i sentimenti di figlio verso il Padre in Cristo. E, come dicevo prima, motivato dalla motivazione portante e primaria di incontrarmi con Lui. Bisogna stare attenti in certi ambienti, in certi climi, in certe circostanze ecclesiali che possono spingere a andiamo a pregare o preghiamo per capire meglio la parola, per conoscere meglio questo brano. Questo è studiare la parola, non è pregare la parola, no? È una motivazione che c'è anche in qualche gruppo, molto spinta, è quella, adesso leggiamo la parola e vediamo che cosa il Signore ci dice di fare. No, motivazione pragmatica. Perché è vero che l'incontro con Dio nella parola mi fa conoscere di più la parola e mi fa capire più cosa fare, è vero, ma in un incontro d'amore, in una relazione intima d'amore, è quell'amore che noi dobbiamo coltivare e in quest'amore capirò meglio la parola e capirò di più che cosa fare. Ma se io stacco questi effetti dell'incontro e li assolutizzo, sto deviando da un incontro d'amore e sono su un incontro intellettuale o su un incontro volitivo per vedere che cosa fare. Bisogna che la motivazione principale mia nel pregare, nella relazione viva e d'amore, sia semplicemente incontrarmi con colui che so di essere, con colui che so che mi ama e io voglio amarlo e desidero stare con lui. E come strumento, come mezzo di questo stare con Lui, ho la parola. E attraverso questa parola Lui mi parlerà. Ma quello che interessa a me non è capire la parola, è stare con Lui. È stare con Lui. Come Gesù, come dice il Vangelo di Marco, quando Gesù scelse gli apostoli perché stessero con Lui. La preghiera è innanzitutto un'esperienza di stare con Gesù. E quando tu stai con Gesù puoi anche non capire nulla, puoi anche non capire nulla. E Maria è esperta in questo. Figlio, perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto questo? Perché sei sparito 3 giorni? E non sapete che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? E Maria osservava queste cose nel segreto del cuore, no? Quindi Maria capirà, ma lì non capì, no? Ma lì non capì. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che le due mani con cui dobbiamo prendere il Vangelo, le due mani che dobbiamo prendere il Vangelo e leggerlo, è la fede semplice, fede semplice. Una fede troppo intellettuale non mi impedisce l'orazione, mi impedisce l'incontro. Ed è bello vedere che come le persone veramente spirituali, no? Voi li vedete, quando pur avendo una grande istruzione e una grande capacità intellettiva, poi quando si relazionano con Dio nella preghiera, nella loro relazione sono molto semplici. Semplici. Per esempio Sant'Alfonso Maria di Liguori, San Tommaso d'Aquino, no? Tutti. Grande intelligenza, però nella loro fede sono semplici. È necessaria una semplicità per l'orazione. Perché Dio non si rivela che non ai bambini, l'ha detto lui, no? Ha detto, se non diventate semplici come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dovete convertirvi alla semplicità. E quindi ci vuole, le due mani è una fede semplice, una fede che crede, una fede che crede. Sì, pone al Signore degli interrogativi, anche Maria ha posto degli interrogativi, anche Mosè ha posto degli interrogativi, no? Ma li pone nella fede, una fede semplice, non pretendendo le risposte, ma ponendosi con amore filiale davanti al Signore. E la seconda mano con cui bisogna prendere in mano la Sacra Scrittura è l'amore. L'amore. Quindi noi non leggiamo la Sacra Scrittura, noi meglio leggiamo la Sacra Scrittura con un amore di partenza. È questo amore che abbiamo che mi fa abbracciare la Sacra Scrittura. E poi ho dimenticato di precisare nella fede. In quella fede semplice da bambino ci deve essere l'aspetto della adorazione. Adorazione. L'adorazione è sotto due punti di vista. L'adorazione è sotto due punti di vista. L'adorazione, in quanto questa parola io la riconosco proveniente da Dio, ispirata da Dio, voluta da Dio. E quindi adoro come dono di Dio questa parola, che non è una parola umana, ma è una parola ispirata da Dio. Quindi questo richiede da me una fede adorante, una fede adorante. E poi richiede da me una fede adorante, soprattutto nelle pagine del Vangelo, dove io sto meditando ciò che Lui ha detto, ciò che Lui ha fatto, una fede adorante la persona divina di Cristo. Cioè avere presente, mentre leggo il Vangelo, che sto leggendo ciò che ha fatto Dio incarnato, ciò che ha detto Dio incarnato, ciò che ha sentito Dio incarnato. Questo aspetto è molto mancante oggi. Molto mancante. l'adorazione della persona divina del Verbo. E già questo aspetto, se fosse presente, riempirebbe la mia preghiera di un contenuto d'amore, riverenza, di gratitudine, di stupore, perché Lui è veramente Dio, è veramente Dio. E allora la Cristologia mi aiuta, quella semplice, vero Dio e vero uomo, Calcedonia. No, Lui è persona divina. Che vuol dire persona divina? Che è Dio dall'eternità. Nel tempo è diventato uomo, ha assunto una umanità. Ma la persona che soggiace a quell'umanità è divina. Gesù non è persona umana, è uomo, ma non è persona umana. Questo è il più grande mistero della nostra fede insieme con la Trinità. Se io solo mi fermassi a contemplare questo, il Natale dovrebbe servire a questo, no? A farmi contemplare questo mistero, che è stravolgente, di un Dio umanato. Non è l'uomo che diventa Dio in Cristo, eh? Attenzione, non è un uomo che diventa Dio, un uomo talmente santo, no. È Dio che si umilia spogliando se stesso, svuota se stesso e si fa uomo. E questo dovrebbe spiazzarci, no? Allora quando tu leggi che lui era bambino, che Maria lo volteva in fasce, quando tu leggi che a 12 anni ha fatto questo, quando leggi che era affamato, quando leggi che era stanco, quando leggi che era affaticato, quando leggi che lui ha sofferto, tutto questo dovrebbe sconvolgerti, perché ma com'è possibile? Ecco, è possibile, io credo. Puoi capire com'è possibile? Puoi capire com'è possibile, no? Non puoi, devi adorare. Cosa vuol dire mistero? Non che contraddice la nostra fede, ma che supera la nostra fede. Allora il mistero ha bisogno di che cosa? Dell'adorazione, non della comprensione, dell'adorazione. Questo aspetto viene messo da parte. Oggi si vuole capire tutto. E poi ci si inventa di tutto, no? Perché facciamo questo? Addirittura c'è qualcuno che anni fa andava di moda a dire che Gesù ha avuto un'esperienza della misericordia, una comprensione della misericordia del Padre più grande quando la Cananea ha insistito per avere il miracolo della figlia. Mi dicono, ma sta zitto, inginocchiati, non dire queste cose. Lui è Dio. Il catechismo, benedetto catechismo, lo dice, andate a cercare la coscienza di Cristo, no? Non poteva non sapere, non poteva, perché era Dio, è Dio. Dio vuol dire Dio. Ora, se tu non hai il concetto di Dio, è chiaro che l'aspetto adorante viene a mancare. Come fai a pregare la parola senza adorare Lui? In quanto mi dona la parola, senza adorare Lui, in quanto mi descrive la parola, quello che ha fatto, detto, subito, sentito. Tutto questo fa sì che la mia preghiera abbia una qualità, abbia una profondità, senza il quale la mia preghiera sarà superficiale, necessariamente superficiale. Posso andare avanti? C'è nessuno che dorme? No. E allora, tutto quello che vi ho detto fino adesso è un aspetto preparativo, è preparativo all'incontro. Poi c'è l'incontro, no? Con la parola. Cioè, queste sono le disposizioni del cuore, come preparare il cuore all'incontro con la parola. No? E c'è un'icona evangelica che a me piace molto, ricordare è che riassume un po' tutto quello che noi abbiamo detto come disposizione e come preparazione, di fede, speranza e carità. E qual è questa icona evangelica? È la peccatrice che va da Gesù a casa di Simone il Fariseo, gli lava i piedi, glieli bacia e li profuma. E Gesù dirà a Simone: tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, tu non mi hai dato un bacio, tu non hai cosparso il mio capo di olio profumato. Cioè, che cosa abbiamo in questa icona? Abbiamo il desiderio di Cristo di essere accolto con attenzione e amore. Essere accolto con attenzione e amore. Lui desidera questo. Ma voi quando andate in un qualunque posto e nessuno vi fila o vi trattano come un numero, siete contenti? E siete semplicemente persone umane? Lui è persona divina e desidera essere attenzionato, accolto con amore. E allora possiamo dire che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è un preparare il cuore per accogliere con amore Lui, essere attenti a Lui. E l'altra icona evangelica che mi aiuta per la preghiera è quella di Maria, a casa Maria e Marta, a casa di Lazzaro, il loro fratello, dove c'era Maria ai piedi di Gesù che ascoltava e Marta che si affannava e brontola. Ma la bellezza di Marta, una piccola parentesi, quella che mi piace tanto Marta, è che non brontola alla sorella, non si mette a strillare alla sorella, brontola con Gesù. Bello questo. Se noi imparassimo a far così, quando siamo nervosi, quando siamo presi con qualcuno, col marito, ovvero Tania, ecco, brontolare con Gesù. E Gesù come risponde con molto affetto: Marta, Marta, no? Ma veniamo all'icona di Maria. Maria sta seduta, ascolta Gesù, no? È un'icona perfetta di come pregare. Ricordiamoci che la preghiera, pregare la parola, è la parola diventa uno strumento del mio incontro con Lui. È Lui che mi parla, è Lui che è presente nella parola, è Lui che si comunica a me. E allora Maria ci dice quello che dobbiamo fare. Che cosa fa Maria? Sta seduta, c'è un atteggiamento corporeo di accoglienza e di distensione che permette meglio l'ascolto e anche riverenza, perché alle volte tu vedi l'altro giorno mentre io stavo confessando c'era uno che durante anche se non c'era la messa sempre in chiesa stava lì bello, sembrava a teatro così con i piedi messi sopra, e questo già non è un atteggiamento che aiuta un incontro d'amore con colui che è il mio Dio, il mio Salvatore e il mio Redentore, no? È vero che anche quando sono messo così posso pensare a Dio e ringraziarlo, sì, ma se ma in modo superficiale, ma se io mi voglio incontrare con lui come incontro d'amore, richiede anche il mio corpo un atteggiamento, no? E allora Maria seduta, che cos'altro fa? Ascolta, ma fa un'altra cosa. Lo guarda. Quindi questi sono i tre atteggiamenti di Maria. Sta seduta, quindi tesa, il volto, lo guarda e ascolta. E ascolta. Ora, questo ascolto di Maria può essere un ascolto, un ascoltare per capire, cercando di Maria cercava di capire che cosa diceva, e qui possiamo vedere la riflessione, la meditazione sulla parola, cioè la parola Gesù attraverso quella parola mi sta dicendo delle cose, io cerco di capire. Allora In questo cercare di capire noi possiamo vedere due cose, no? Che cosa Gesù sta dicendo? Io mi chiedo che cosa Gesù sta dicendo. Mi leggo, mi rileggo, magari c'è una parola che risuona forte nel mio cuore, cerco di capire cosa sta dicendo, e in quel cercare di capire che cosa sta dicendo Gesù, questa parola rimbalza nella mia vita. Da cosa sta dicendo in genere, rimbalza su cosa sta dicendo a me, alla mia vita. Sta dicendo qualcosa a me. Perché questo, come diceva San Gregorio Magno, ma può darsi che mi sbaglio, la Sacra Scrittura è una lettera d'amore di Dio diretta a me, no? Quindi c'è un senso generale che il racconto, quello che è il discorso che fa Gesù, il racconto dei fatti, e c'è un senso che parla a me, parla alla mia storia, illumina la mia vita, rimbalza sugli eventi del mio passato, fa uscire fuori, e questa è una delle cose più belle del cammino degli esercizi spirituali, dopo 2, 3 giorni, 4 giorni di preghiera, il Signore illumina la mia storia. Le persone si ricordano fatti, li capiscono alla luce del Signore, li consegnano a Lui perché hanno capito che li avevano rimossi, perché tante cose che ci dispiacciono noi li mettiamo nel dimenticatoio dell'inconscio. E Lui entra, ci parla, zappa la nostra anima e fa uscire tesori nascosti o cose brutte da buttare via. No. Ma occorre questo, questa dimensione di lasciare che la parola illumini la mia vita. Ecco, chi è che opera questa illuminazione? Lo Spirito Santo. In che modo opera questa illuminazione? Non in modo razionale, logico. Non in modo razionale, in modo spirituale. Vi faccio un esempio così mi potete capire. Una volta presentai una meditazione da fare durante il corso degli esercizi, che con una finalità ben precisa. Da quella, non ricordo qual era la parola, ma quella parola dovevano fare questo ragionamento, doveva dire questo, c'è tutta logica umana perfetta, perfetta. È arrivato un esercitante: Padre, grazie, questa parola mi ha illuminato, io ho capito, c'era qualcosa nella mia vita che non andava, era nel mio padre, ho capito, c'era tutto contento. E io ero curioso, dico, ma che cos'è che ti ha fatto capire questo? Vi posso assicurare che quella parola, con quello che lui ha capito, non c'entrava un tubo. Non c'entrava. Dal punto di vista logico, razionale, quella parola non doveva toccare quell'argomento. Ma il Signore l'ha toccato. Cerchiamo di capire come agisce lo Spirito Santo. E questo ci permette anche di pregare con più semplicità. Innanzitutto lo Spirito Santo agisce quando il cuore è disposto, è aperto, lo cerca, no? E agisce attraverso il nostro immaginario, non agisce da fuori. Non dobbiamo mai pensare che Dio agisca da fuori, ci faccia vedere le cose, ci le chiarisca, no? Lui agisce attraverso i nostri pensieri, attraverso le nostre immaginazioni, attraverso i nostri ricordi, attraverso le nostre esperienze passate, attraverso le nostre conoscenze, cioè tutto il bagaglio immaginario che abbiamo nella memoria. È attraverso quello che lui ci parla. E allora, se ad esempio in quella pagina della scrittura c'è, non so, Zaccheo sotto l'albero, o sopra l'albero, oppure Natanaele sotto l'albero che legge la parola. Io sto meditando questo passo, c'è questo albero mi colpisce in qualche modo. Ma non c'entra niente, perché quell'albero è un particolare di quell'albero mi colpisce in qualche modo e mi rimanda a pensare alle querce di Mamre, dove Abramo accolse i tre misteriosi personaggi con tanto amore, no? E io mi ricordo in quel momento che ieri non ho accolto mia suocera bene. Cioè, attraverso l'albero il Signore mi colpisce in un aspetto della mia vita che parla a me, ma direttamente non c'entra niente accogliere mia suocera con l'albero. Non so se mi spiego, no? Oppure un'altra cosa, che non so, lì magari in quella pagina del Vangelo si parla dell'acqua, cioè dell'acqua. A me l'acqua dice, non so, la gioia di nuotare, mi può portare a qualcosa che riguarda la gioia, a un altro gli fa ricordare che stava morendo da bambino, stava annegando, e quindi lo rimanda a tutte un altro contesto, no? Allora bisogna capire bene la differenza che c'è tra studiare la parola, dove lo studio della parola è per la conoscenza oggettiva di quella parola, il messaggio che c'è, la teologia che c'è, il discorso oggettivo che il Signore fa per tutti. Ma quando quella parola io la prendo per me, questo è il Signore che mi fa capire che devo finire di parlare, quando questa parola la prendo per me, il discorso è diverso, si situa un discorso d'amore dove l'oggetto non è tanto quella parola che leggo, ma il volto che guardo. Ricordate le tre azioni di Maria: guarda, ascolta, e sta seduta, guarda e ascolta, no? E quello che fa sì che io sto pregando è che lo sto guardando. È in questo sguardo che ho verso di lui che lui mi comunica a me quello che vuole attraverso quella parola. Ora concludo dicendo che ci sono due atteggiamenti devianti nella nostra preghiera. Cosa vuol dire atteggiamenti devianti? Che facilmente noi deviamo in due atteggiamenti. La preghiera è un combattimento in cui anche noi dobbiamo combattere contro queste deviazioni normali della preghiera che tutti noi viviamo. E quali sono queste due deviazioni? Una deviazione intellettuale, quella di metterci a studiare la parola mentre dovremmo pregarla, facilmente cadiamo nello studio. Un'altra deviazione intellettuale è quando io mi metto a scrivere durante la preghiera, facilmente comincio a pensare io e non guardare più lui, non guardare più lui. Finché lo guardo sto pregando. Quando cesso di guardare lui interiormente non sto più pregando, no? E l'altra, la seconda deviazione, molto facile a cadere, è che nella preghiera, essendo un incontro d'amore, lui ci fa spesso, o raramente, o alcune volte, ma succede bene a tutti, o spesso alcune, ci fa delle coccole, no? Cioè ci dà delle comunicazioni d'amore, delle sensazioni, dei sentimenti di amore. Allora, quando noi viviamo questa esperienza delle carezze di Dio, qual è la deviazione? La deviazione è quella di puntare la nostra attenzione non più al volto di Cristo, ma a queste sensazioni, per cui ci autocompiacciamo di queste sensazioni e perdiamo il volto del Cristo. Allora, badate bene che le persone che non sono educate alla preghiera, che non hanno i criteri di discernimento, spesso vivono la preghiera come deviazione intellettuale e credono di pregare. Credono di aver fatto una bellissima preghiera, perché guarda qui che cosa ho scritto durante la preghiera, ho fatto bei pensieri durante la preghiera, ho capito che quella che pensano di aver pregato, invece non sono studiato. Come d'altra parte altre persone pensano di aver pregato perché, sapessi che sensazioni che ho avuto, invece non hanno avuto una. Perché hanno perso il volto del Cristo. E qui mi fermo perché ho esagerato veramente oggi. Sì, esagerato. Non ho guardato fino adesso l'orario, ma i vostri volti mi dicono che ho esagerato.
Non hai esagerato.
Come? No. Adesso lo spazio è vostro. Sì. Sì, lì.
Se ci sia una preghiera efficace, una preghiera che sia tale, non basta tanto la fede, così, bastante. La fede ha bisogno di accoglienza,
sì.
Ha bisogno di una partecipazione. E facilmente, questo qua, cioè, uno che effettivamente pensa di pregare, ma dice, la vuole fare, invece prega, se non c'è questa predisposizione a mettersi in contatto, perché se no diventa una cosa stereotipata, messa lì senza nessuna efficacia. Che cosa bisogna fare in queste circostanze? Se uno riesce a estagliarsi, a uscire fuori da certi ornamenti di comporta.
Ma ognuno di noi deve conoscere se stesso. Deve conoscere se stesso e deve aiutarsi, trovare degli aiuti per questi momenti. Deve avere, come dire, una cassettina di pronto soccorso per la vita spirituale, cioè avere delle cose che so che mi muovono, so che quella parola mi muove, quel ricordo mi muove, quell'immagine mi dice qualcosa. Allora ognuno di noi deve sapere dove è più toccato dall'amore di Dio e fare tesoro di queste cose che so che mi toccano e rinnovarsi in quelle, perché non so se sto pregando e non mi viene niente. Io so che la pagina di Zaccheo sempre mi anima, prendo la pagina di Zaccheo e mi anima. Se so che la preghiera del rosario mi anima, prendo il rosario e mi anima. Se so che quell'altra, cioè usare quelle cose che più mi aiutano a sentirlo nella fede sempre, a entrare meglio con lui in relazione. Non so se ti ho risposto. Sì, Mario.
Allora, mi sembra che quello che hai detto avresti potuto dire ugualmente le stesse cose se tu avessi parlato della lezione divina,
sì.
In cui c'è stata la fase iniziale di invocazione allo Spirito, poi la lettura ripetitiva del testo.
Quello che ho detto sono annotazioni sulle preghiere, qualunque tipo di preghiera, sia la meditazione ignaziana, sia la contemplazione, sia la lezione divina, eccetera.
Però volevo farti notare una cosa, per quanto riguarda, parlavi di relazioni immaginarie, no? Ci possono stare qualsiasi tipo di preghiera, se non addirittura anche nei sacramenti, no? Quando pigliamo la comunione, oppure se stiamo a fare un rosario, oppure, cioè, la gente si immagina le cose a prescindere, no?
No, io ho parlato di preghiera immaginaria solo all'inizio, nel senso di un Cristo che non è il vero Cristo, ma è il Cristo che mi immagino io. Non ricordo di aver parlato della immaginazione nella preghiera, perché lì c'è dentro un campo molto vasto. Se voi ne parliamo, ma bisogna. Io quando ho parlato di immaginazione, prego non Cristo immaginario, nel senso che non è il vero Cristo. In questo senso, perché io, come dice Teresa d'Avila, nel suo metodo di preghiera, lei dice, se voi imparate questo metodo, è un metodo molto facile, vi aiuterà, e dice anche una frase che vi dico dopo alla fine, perché così la capite meglio. Lei dice, immaginarsi Gesù accanto a me e chiedere a Gesù che mi aiuti a capire la parola, no? E lei continua a dicendo, se voi usate questo metodo di immaginarvi Gesù che vi aiuta, poi finirete per non riuscire a levarvelo più di torno, no? Quindi in questo senso è un'immaginazione giusta, in quanto l'immaginazione fa parte della mia personalità e mi aiuta quando io conosco il Dio lei vive vero, posso anche immaginarlo. E in questo senso sì, ma io quando ho parlato di un Cristo immaginario, un Cristo che si inventano loro, un Cristo non fondato nella verità, in questo senso immaginario, c'è un equivoco nel termine.
L'altra cosa
è
poi basta. Quando hai parlato di Davide, hai parlato di parlo tre aspetti, no? Un dono che rende partecipe la coscienza di Gesù, del amore di Gesù,
sì,
verso il Padre, un'accettazione del dono, e poi principalmente detto ci deve essere anche una decisione personale.
Sì, l'aspetto di Dio. Questo lo trovi anche nella Dei Verbum 5, quando la Dei Verbum...
Però mi preme molto porre l'accento sulla questione della decisione, perché la decisione mi sembra, onestamente, una conseguenza principalmente del primo punto, cioè quello di ricevere il dono che ci rende partecipi.
Tu vuoi essere...
Allora io decido che con me...
Il nostro libero arbitrio è lo strumento dato da Dio a noi per la sinergia dello Spirito Santo, per la collaborazione con lo Spirito Santo, in quanto lo Spirito si propone e sostiene, non solo si propone, ma sostiene il libero arbitrio, ma il libero arbitrio è nostro. Quindi c'è una parte mia di decisione che è insondabile. Tu sai tutta la questione sull'influsso della grazia, che alla fine la Chiesa ha detto lasciamo che non c'è un pronunciamento della Chiesa, perché si sono ammazzati per cercare di capire come funziona sta sinergia tra il libero arbitrio e l'amore di Dio. Come funziona questo? Purtroppo io non te lo posso spiegare. No, ho questo dato certo, che senza il sostegno di Dio io non posso decidermi, e hai ragione. Ma c'è un dato certo che la Chiesa ci tiene a precisare, che la decisione è mia, se no l'inferno non esisterebbe. Chiaro? Quindi è un mistero che non si può entrare.
Il ragionamento molto semplice che faccio io è una, cioè in questa ottica qua, però metti caso per un esempio, no? Devo prendere una decisione. Se vedo che le cose stanno in un certo modo, la miglioro in base a quello che dico, ok? Se il Signore in un certo qual modo lo fa sentire il suo amore e ciò un dono, è chiaro che io decido in tal senso, perché dovrei poi decidere in modo contrario a quella che è la mia realtà?
Stai ragionando su un mistero che è insondabile e non puoi trovare soluzione, non l'hanno trovata nei secoli, allora devi solo adorare il mistero che senza l'aiuto di Dio non puoi deciderti, ma questa decisione è anche frutto tuo. Come questo possa relazionarsi non puoi capirlo, perché o diventi sono i due estremi, no? O diventi, come si dice, certo della tua salvezza, o diventi disperato della tua salvezza, mentre il Signore non vuole né l'uno né l'altro. Vuole solo la tua risposta d'amore e ti dice e ti dà il soccorso e il supporto. Come questo si relazioni non te lo so spiegare più.
Quindi la preghiera qual è? Signore, aiutami a decidermi.
Un attimo solo. La preghiera è quella sempre cristiana, chiedere di essere mossi dallo Spirito. Che lo Spirito prenda sempre più possesso in noi.
Che mi aiuti a decidere.
Questo è l'inizio. Che mi aiuti a decidere è l'inizio. Ma il proseguimento è che sia Lui il protagonista della mia decisione. Che decida Lui. che faccia Lui. Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me. Cioè, la conformazione a Cristo porta una nostra totale consegna d'amore, dove Lui governa, Lui vive, Lui ama, Lui però in rapporto d'amore, non è schiavitù, in rapporto d'amore, ma di più non possiamo arrivare a capire. Ma... Sì, Maria Grazia.
Tanto tempo non sapevo cosa fare e ho pregato, ho chiesto, ho pregato nel modo in cui lo so fare, insomma, bene, male, non lo so. A un certo punto ho capito che dovevo decidere, ma la decisione io ho capito che non partiva da me, perché io avrei voluto tutt'altro. A un certo punto ho capito che quella era la cosa giusta da fare. Ma ho capito anche che non ero io che decidevo, ma era qualcun altro che diceva, che decideva per me. Quindi confermo proprio a pieno titolo quello che stai dicendo. E devo anche dire che ha messo tutto a soqquadro, cioè avevo pensato una cosa, invece era tutt'altro. Cioè, sono rimasta anche spiazzata da questo tipo di... Quindi è un mistero, cioè sono pienamente, proprio mi ci trovo proprio,
no,
pienamente dentro. E poi volevo farti anche una domanda.
Sì, sì.
Tutte le preghiere che noi facciamo, no? L'Ave Maria, il Padre sì. Nostro, anche quando per esempio ti confessi, no? Il sacerdote magari ti dice di tre Ave Maria, il Padre Nostro, un Salve Regina, no? Cioè queste preghiere che poi hanno una collocazione storica, cioè l'Ave Maria è il saluto della cugina Elisabetta, no? Alla Madonna, come il Magnificat, come il Padre Nostro, Gesù che ce lo insegna, cioè hanno una collocazione storica. Oggi queste preghiere, tu hai parlato della preghiera iniziale, cioè, però io a volte, cioè noi le facciamo in maniera così, come carica, cioè entrare pure in questo tipo di preghiera, allora quante preghiere, cioè ci sono vari livelli di preghiera forse, cioè anche diversi tipi e modi di pregare, come l'hai pure detto, però insomma volevo capire meglio pure questo aspetto delle preghiere, ecco, che ne so, anche le... Si dicono anche le giaculatorie, queste cose qua, no? O si fanno quel genere di preghiera a parte il rosario, che magari, che so, la preghiera della misericordia, tutte queste preghiere qui, no? Che ci vengono insegnate anche dai vari santi, in cui magari ci sono state delle apparizioni, delle... ecco. Volevo che spendessi due parole proprio su questo tipo di preghiera, che fanno parte poi anche della cultura popolare, sono importanti. Cioè, ci sono delle preghiere che fanno, è un culto popolare, o alla Madonna, o ai Santi, cioè, eppure quello penso non è da sottovalutare e da tralasciare.
Sì, ma si può fare il tema di un altro fine settimana. Posso dirti solo una cosa, che se tu nella tua vita hai meditato bene, ma bene, cioè hai studiato, riflettuto, meditato il Padre Nostro, l'Ave Maria e tutte le altre preghiere che tu usi, almeno una volta nella vita le hai studiate, quando le dici molto diversamente da chi non l'ha mai meditato o da quando non l'avevi meditato. Quindi anche le preghiere vocali hanno bisogno del sostegno di una meditazione. Se tu una volta hai meditato bene il Padre Nostro, quando lo reciti è molto diverso. Per rispondere a tutto il resto c'è un altro fine settimana. Sì, un'altra domanda? Sì, dimmi, sono Albert. No, niente. No, e io pensavo che volevi parlare, no? Allora,
Posso
sì.
porre una domanda? Comunque, quello che volevo dire. Quindi, diciamo, per mettersi in rapporto con Dio non bisogna farlo a livello mentale, ma quindi, diciamo, a livello di amore
Ma la mente non è estranea al cuore, a livello della tua persona, che ha le diverse dimensioni, dimensione intellettuale, volitiva, affettiva, corporale, no? L'incontro con lui mi prende tutto, ma bisogna stare attenti a non vivere l'incontro in una sola dimensione, dimensione intellettuale sola non è un incontro, perché quando tu dici cuore, parli del nodo centrale del tuo essere. È lì che tutto il tuo vissuto viene rannodato nel cuore. E quindi il mio incontro nel cuore vuol dire che mi coglie in tutti gli aspetti e dimensioni della mia persona. Se mi coglie solo in un aspetto, no. Solo in un aspetto, no. Mi deve cogliere totalmente. Sì, Tania, cos'è che volevi
Mi stavo ricordando qualche tanti anni fa ormai che dicevi che anche Satana per assurdo potrebbe avere fede se la fede fosse solo conoscenza di Dio, no? Perché anche lui sa che Dio esiste.
dire? Ma mi sembra che è San Giacomo che lo dice, no? Non è la
Sì,
lettera di San Giacomo.
non ricordo questo. Mentre in realtà questa cosa dei sentimenti, conoscenza dei sentimenti del padre, è più che altro Dio mi ama, questo mi ricordavo che dicevi, no? Credo che Dio mi ama, giusto? Mi sbaglio. Ricordo mai. E
Sì,
semplificare moltissimo.
ma l'aspetto della fede è diverso da di quando ti dice anche il diavolo crede ma trema, no, noi crediamo ma siamo in una relazione d'amore, relazione d'amore, sappiamo di essere amati. Vedete, non è tanto importante sentire, perché qui il discorso si fa ciclopico, no? Perché voi prendete Madre Teresa di Calcutta, tutti sanno, avendo letto il suo diario, che non sentiva niente, no? Ma Teresina di Lisieux, c'è un muro tra me e il cielo, no? San Giovanni della Croce, si vive il tunnel della fede, dove la persona non sente niente, eredità. D'altra parte prendete un dottore della Chiesa quando è Caterina da Siena, la quale dice che nel terzo scalone, cioè quando si è più avanzati, lo sentono sempre, lo sentono sempre. Giovanni della Croce, dottore della Croce, i più avanzati vivono la notte scura e non lo sentono mai, ma come, qual è? E lì è il problema dell'equivoco. L'equivoco. Di quali sentimenti sta parlando Giovanni della Croce? Dei sentimenti psichici, che nascono dalla psiche umana, dall'uomo, tra virgolette, animale, psichico di Paolo, che ha queste esperienze di aridità, di umiliazione tremenda, di mancanza di sicurezza, che sono esperienze dell'uomo psichico. Ma quando Caterina da Siena dice lo sentono sempre, non si sta riferendo ai sentimenti della psiche, ma ai sentimenti della speranza cristiana, cioè sentimenti spirituali dell'uomo nuovo che coesiste con l'uomo vecchio, fino a quando noi, cioè la nostra dimensione psichica coesiste con la dimensione spirituale. Questa è fonte di grandi errori e impostazioni, no? Quando Caterina da Siena dice che l'uomo spirituale sente sempre Cristo, dice che lo sente sempre, ma lo sente nelle aridità, in tutta quella dimensione di notte oscura di Giovanni della Croce, l'uomo nuovo sente Dio, ma lo sente in un modo che non è psichico, ma spirituale, di nuda fede. ma è un sentire spirituale, no? Come si può capire questo? Prendete ad esempio la madre dei fratelli Maccabei, questa donna che accompagna al martirio i 7 figli suoi, che li mettevano davanti alla carne da maiale, se mangiavano la carne di maiale si salvavano, se non la mangiavano significava che erano ebrei, adoravano Dio, che aveva detto loro di non mangiarla, e quindi venivano uccisi, torturati e uccisi. Questa donna ha accompagnato al martirio tutti e 7 figli. All'ultimo figlio, il più giovane, dissero alla madre: ma digli di mangiare la carne, così lo riavrai, lui vivrà. La donna in ebraico dice: figlio mio, ricordati che sei ebreo, non rinnegare il tuo Dio e muori in pace. Ora, voi ditemi, questa donna, quando è morto suo figlio, trucidato e ammazzato, poi ammazzeranno lei, ma quando questa donna vede suo figlio trucidato e ammazzato, non viveva uno strazio terribile? Non si può paragonare la notte oscura di San Giovanni della Croce? Anche altro, ok, no. Ma non viveva anche una gioia profonda, perché suo figlio era fedele a Dio? Non so se io riesco. Quella gioia profonda non è dell'uomo psichico, è dell'uomo spirituale, della donna spirituale. E se suo figlio avesse rinnegato, lei avrebbe avuto la gioia di una mamma di poterlo stringere a sé, ma il dolore tremendo nella fede, perché suo figlio non è stato fedele. Questo, capire questo è già una grande luce, perché la vita spirituale ci sono molti fraintendimenti, che sono dovuti a questo, a due dimensioni che abbiamo dentro: una dimensione bassa dell'uomo vecchio, umana, psichica, fragile, condizionabile, e una dimensione alta, spirituale, ineffabile. Non so se...
Ma non potrebbe essere solo che cerchiamo a forza di voler classificare, mentre semmai si tratta semplicemente che il Signore ha una via particolare per ognuno di noi. Cioè, Santa, chi è? Santa Caterina, che dicevi che sentiva sempre il Signore?
No, non ha detto che sentiva, lei dice che... lei vi parla da maestra spirituale, dice: lo sentono sempre, e spiega anche perché, no? Perché non si tratta di volere, il problema è che noi siamo esseri che non possono parlare senza dividere, fare categorie e distinguere, non possono. Ma dobbiamo capire che quando noi parliamo delle cose spirituali, necessità di dividere e distinguere, dobbiamo sempre balbettando, dicendo più o meno è così, ma non possiamo mai dire è così, perché le cose spirituali non le puoi capire in pieno, le cose materiali sì.
Sì, puoi capire solo quelle che vivi personalmente.
Sì, sì. Però l'esempio di questa donna, di questa mamma, penso che sia illuminante per capire queste due dimensioni di gioia. Noi abbiamo una gioia spirituale e una gioia prettamente umana, un dolore, una sofferenza, un'aridità psichica e una, nello che può essere contemporanea, a una grande pace spirituale. Questo che volevo risaltare. Amen. Mi sono salvato dalle domande di Maria Teresa.
Si è convertito a mio re.
Come? Fammela riprendere. No? Come? Me la fai dopo la domanda, va bene. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Allora, adesso andiamo all'incontro alla Santa Messa.